Radio Newsline Estate. Le 8 e 4 minuti di lunedì 26 agosto 2024. Partiamo subito con la newsline di questa mattina, come sempre con il LAM e con Roberto Valdoriani. Roberto, buongiorno, bentrovato.
Buongiorno a tutti, bentrovati a voi.
Allora Roberto, ci fai un po' il punto della giornata in Toscana e ci fai anche un po' capire la tendenza magari?
Sì, inizio di settimana con qualche nuvola in più, già in queste ore corrono delle velature dal mare verso l'interno, qualche nuvola in più nel pomeriggio, metterà un po' l'instabilità, ma niente di eclatante. Nel pomeriggio di oggi qualche rovescio temporale possibile, soprattutto sull'Appennino settentrionale, Pratomagno, non si esclude anche a tornare metallifere, ma fenomeni piuttosto brevi e limitati nello spazio. Farà ancora caldo oggi, anche 35-37 gradi di massima, sempre sulle pianure interne, sulla costa, non oltre 31-32 gradi. Domani caleranno le temperature in virtù anche dell'aumento dell'instabilità pomeridiana, sarà un po' più diffusa. Domani l'instabilità porterà rovesci e temporali sparsi nel pomeriggio, poi nuovo miglioramento in serata, fenomeni saranno un po' possibili su tutte le zone interne, ma anche sulla bassa maremma saranno probabili appunto degli sconfinamenti di questi rovesci, che in virtù di una ventilazione di terra, quindi venti di grecale, che i temporali che si formano dietro la costa poi tenderanno poi a migrare anche sulle zone costiere vere e proprie. Le temperature caleranno domani, non le minime, che aumenteranno di qualche grado, mentre le massime non andranno oltre 32-36 gradi.
Roberto, buona giornata, grazie.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
Serravalle Jazz, 23esima edizione. Dal 25 al 28 agosto alla Rocca di Castruccio, Serravalle Pistoiese. 4 giorni di concerti con i più grandi nomi del jazz italiano ed internazionale. Incontri con gli artisti e presentazioni di libri. Ospiti di questa edizione: Barga Jazz Orchestra con Chris Cheek, Dario Cecchini, Rita Marcotulli Trio, Jacopo Fagioli, Giovanni Guidi e Luca Aquino, Gianluigi Trovesi e Gianni Coscia. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info e programma eventimusicpool.it e serravallejazz.it. Instabile, culture in movimento. Lo spazio culturale ad alto impatto creativo con circo contemporaneo, teatro, musica, aperitivi al tramonto e bistrò. Tutti i giorni dalle 18.30 alle 2 in via della Funga a Firenze, zona Varlungo. L'ingresso è libero. Seguici su Facebook e Instagram. Lunedì 26 alle 21.30 live music e DJ set, Ghiaccioli e Branzini Meet Tanger Sound Clash. Un'innovativa piattaforma creativa che mira a unire diverse forme di espressione musicale in un ambiente unico e stimolante. Evento all'interno dell'estate fiorentina 2024. Liberi tutti, la festa della liberazione di Sesto Fiorentino. Dal 31 agosto all'8 settembre in piazza Vittorio Veneto. Max Gazzè il 1 settembre. E poi Modena City Ramblers, Paolo Benvenu, Postino, Aldo Cazzullo e Monio Vadia e tanti altri ospiti. Liberi tutti, dal 31 agosto all'8 settembre in piazza Vittorio Veneto a Sesto Fiorentino. Ingresso libero e dalle 18. Tante delizie da gustare.
Contro radio.
12. Questa mattina partiamo dal fare il punto dopo un'estate molto impegnativa, drammatica per molti versi, sulla vicenda delle carceri in Toscana. Saluto e ringrazio Francesco Oliviero, che è il segretario regionale del sindacato di polizia penitenziaria SAP della Toscana. Buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
È stata un'estate diversa dalle altre, per iniziare, per cercare di dare un po' un contesto al nostro ragionamento.
Ma sicuramente questa è stata un'estate che ha visto il personale di polizia penitenziaria impegnato su più fronti. Sono stati innumerevoli gli episodi di aggressioni e danni di giovani agenti. In più poi c'è stata anche la rivolta di qualche mese fa, e oltre anche ad alcuni suicidi che sono avvenuti. Quindi questo fa vedere il quadro di una situazione che sta diventando abbastanza drammatica.
Una situazione drammatica, esplosiva, tra l'altro anche con tutta una serie di, come dire, di cose che non vanno neanche sui giornali, per intenderci, nel senso che anche in carceri piccole.
Sì, alcune cose non vanno sui giornali per delle questioni legate alla sicurezza dell'istituto, però noi abbiamo delle problematiche che partono non tanto dalla carenza di organico per assurdo, ma dalla carenza strutturale dell'istituto di riferimento Solliciano, che non permette più a rispecchiare quel principio costituzionale che dovrebbe l'istituto penitenziario, la sua mission è quella che dovrebbe tendere alla rieducazione del condannato. E allora custodire una persona, privarla della libertà e tenerla in un luogo dove non rispetta le regole, allora diventa tutto un processo difficile.
Questo è interessante, lei non parla di carenza di personale, ma parla di carenze proprio strutturali, strutture fatiscenti spesso.
Esatto, perché la carenza di personale, cioè noi ora allo stato attuale potremmo mandare anche 1000 agenti a Firenze Solliciano, ma nel momento in cui tu devi fare i conti con una struttura che non ti permette di lavorare in serenità, e soprattutto che una struttura dove non rispetta le regole per chi è dentro, che non ha rispettato le regole di convivenza sociale, allora diventa tutto molto più difficile. Cioè non ci sono dei luoghi oggi allo stato attuale all'interno dell'istituto fiorentino che ti possano permettere di poter organizzare delle attività rieducative, delle attività di reinserimento, dei corsi di specializzazione, in modo tale che tu puoi dare un futuro a quelle persone che scontano oggi una pena. per questo io dico per assurdo la carenza di organico oggi passa in un secondo piano e l'urgenza è quella di un attimino di chiarire, di definire che cosa si vuole fare di quell'istituto, perché in queste condizioni non può continuare ad esistere.
È molto efficace l'immagine, potrebbe arrivare anche 1000 agenti in più, ma questo non cambierebbe le cose.
Non cambiano le cose, perché comunque tu quotidianamente ti ritrovi a confrontarti con una popolazione detenuta che H24, tranne pochi soggetti che espletano attività lavorative, quelle di manutenzione, di pulizia, di cucina, di distribuzione dei generi sopravvittuari, poi quasi l'80% dei ristretti passano la loro giornata così, senza far nulla, oziando.
E questo è un'altra cosa sbagliatissima
di una struttura. Perché io sono sempre dell'opinione che il trattamento fatto secondo l'ordinamento penitenziario, secondo il nuovo regolamento di esecuzione, secondo le varie norme che ci sono, è sicurezza. Cioè, per assurdo, basta un solo agente a controllare 50-60 detenuti che siano impegnati nella propria giornata di vita in attività lavorative, in attività di corsi di formazione. Per questo io tempo fa facevo un appello ai grandi brand della città fiorentina, dell'Interland di Firenze, di appaltare anche dei lavori all'interno della struttura. Però ritorniamo al punto di partenza, i luoghi dove poter svolgere poi dopo tutta questa serie di attività non sono a norma oppure sono un attimino precari.
Ma lei è d'accordo con chi dice di... No, è chiarissimo quello che dice, è evidente. È d'accordo, sì, con chi dice che Solicciano va abbattuto, va fatto nuovo da capo?
Ma sicuramente se si abbatte e si ricostruisce nuovo anche con le nuove tecnologie di edilizia che ci sono, cioè è per un costo minore, però... gli interventi vanno fatti nell'attesa di progetti un pochettino più importanti, più significativi, un qualche cosa il nostro dipartimento e il Ministero della Giustizia devono decidere. Cioè, la responsabilità non può essere solamente di un direttore e di un comandante, dal mio punto di vista, lasciati un attimino da soli dalle istituzioni.
A proposito di istituzioni, ma in questo momento, ad esempio, Solicciano, dal punto di vista anche del comandante, la polizia penitenziaria, la direzione, sì, ha un quadro definito o ci sono figure provvisorie?
No, il quadro è definito, c'è un direttore titolare e c'è un comandante titolare, però anche questo nel corso degli anni, io ricordo che non sono arrivato oggi a Solicciano, ma nel lontano 1998,
appunto,
e lì c'era un'equipe di funzionari, c'era un direttore con 5 vice direttori, c'erano almeno un appartenente al ruolo della polizia penitenziaria che svolgeva le funzioni di comandante e più 3 vice comandanti c'erano. Oggi tu invece sicuramente con meno ristretti rispetto a quegli anni del 98 che si viaggiava intorno ai 1000 detenuti in custodia, oggi ne hai intorno meno di 600, però un solo direttore e un solo comandante veramente mi sembra un qualche cosa di poco.
Senta, noi in questi mesi abbiamo aggiornato il dato drammatico dei suicidi in carcere, c'è un dato che riguarda anche chi si toglie la vita tra gli agenti di polizia penitenziaria. Ma che vita fate? Ce lo racconta?
Ma la giornata del poliziotto penitenziario non è una giornata semplice. Purtroppo il nostro tipo di lavoro, a differenza di tanti altri, ad esempio di un operaio all'interno di una fabbrica che all'interno del suo turno deve produrre un tot numero di pezzi, noi purtroppo il nostro lavoro è quello che dobbiamo garantire una sicurezza, ma soprattutto la nostra materia prima sono sempre delle persone e essendo persone le giornate non sono tutte quante uguali, il personale di polizia penitenziaria è sottoposto a uno stress lavorativo veramente enorme. poi a questo va aggiunto poi la vita privata di ognuno di noi, che può alleviare oppure amplificare questo stress lavorativo, e per questo poi dopo può capitare che ci siano quegli eventi che parlava lei.
Eventi che, finché non si mette la mano alla questione, è prevedibile che torneranno ad esserci. Secondo lei il tema del carcere in questi mesi, in un modo o in un altro, è entrato nel dibattito politico, oppure un venticello passato col fatto del caldo, le proteste, eccetera?
No, ma c'è sempre stato, io vedo che c'è sempre stato nel dibattito politico il tema degli istituti penitenziari, delle pene, del reinserimento sociale, però è un mio parere personale, non ci sono quegli interventi efficaci che possono portare alla risoluzione di problematiche. Cioè, su un istituto penitenziario anche l'assegnazione dei fondi deve essere un qualcosa di più importante. Cioè, invece noi ogni anno ci sono dei tagli ai vari capitoli di spesa, al capitolo di spesa delle lavorazioni dei detenuti, dello straordinario del personale di polizia penitenziaria, della manutenzione del fabbricato. E allora anno dopo, cioè, con le parole tutti sono vicini alle problematiche degli istituti penitenziari, legiferano qualcosa, però poi dopo in sostanza cambia veramente poco.
Io la ringrazio per queste sue riflessioni.
Io ringrazio voi.
Le auguro naturalmente buona giornata. Grazie Francesco Oliviero, il segretario regionale del Sindacato di Polizia
Penitenziaria. Grazie per la possibilità e saluto tutti gli ascoltatori. Grazie. Sweetness, sweetness, I was only joking when I said by rights.
Le 8 e 24, continuate a scriverci al 342-8104-111, molti commenti anche sulle vicende che riguardano l'emergenza cronica, diciamo simbolicamente così, del carcere, delle carceri in Toscana, ma non solo, veramente in tutta Italia. Tra poco arriva il giornale radio di Popolare Network alle 8.30, poi ci risentiamo con la seconda parte della Newsline estate, parleremo di lupo, parleremo di quello che potrà accadere per la vendemmia, insomma restate con noi, ci risentiamo tra poco. Somewhere beyond the rain, needing for the light.
Popolare Network. Popolare Network.
Ascoltando Radio Popolare.
Giorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. La zona ovest di Gaza City, stanotte almeno 5 palestinesi sono morti dopo che le forze israeliane hanno bombardato un edificio vicino a un ospedale. L'agenzia palestinese Wafa parla anche di altri attacchi mortali nella città che avrebbero ucciso almeno altre 3 persone. Le bombe israeliane avrebbero colpito anche il sud di Khan Yunis, ma il bilancio delle vittime non è ancora stato comunicato. I colloqui per un cessate il fuoco nella striscia e per il rilascio dei prigionieri israeliani continueranno, ha fatto sapere un funzionario statunitense, dopo che non è stato trovato un accordo tra le parti al Cairo. Né Hamas né Israele, secondo fonti egiziane, avrebbero accettato le proposte di un compromesso presentate dai mediatori. Dopo lo scambio di razzi tra Israele ed Hezbollah avvenuto nella notte tra sabato e domenica, i colloqui sembravano a rischio, così come la situazione in tutta la regione. Il leader del gruppo libanese Hassan Nasrallah ha accusato Tel Aviv dicendo che Israele, non Hezbollah, è responsabile dell'escalation. Al gruppo libanese conviene una guerra? Lo abbiamo chiesto a Marco Magnano, giornalista e cooperante, esperto di Libano.
Hezbollah, al pari del resto dello Stato libanese, non ha nessun interesse a una guerra regionale. C'è prima di tutto un motivo di immagine. Hezbollah non vuole essere ricordato come il partito o il movimento o la milizia che ha fatto conflagrare l'intera regione. E questo viene ribadito in modo molto chiaro quando si dice: tutto ciò che facciamo, noi lo facciamo come supporto a Gaza, come a dire noi eseguiamo un pezzo del nostro spartito sul terreno. Ma c'è anche un discorso molto più piccolo, se vogliamo, ovvero il fatto di poter continuare a raccontare al Libano che Hezbollah protegge lo Stato libanese. Quanto sia retorica e quanto sia realtà, questo ci sono mille posizioni differenti che sono tutte discordi tra loro. Ma queste sono le due narrazioni. In più c'è un altro gioco, anche questo molto più di basso livello, ovvero quello di voler sempre dare la colpa all'altro. Israele lo fa con Hezbollah, Hezbollah lo fa con Israele.
Questa mattina, prima dell'alba, a Kiev sono state sentite diverse esplosioni. Secondo quanto riferito dal quotidiano ucraino Kiev Independent, l'allerta continua, dice l'alto funzionario della regione della capitale, che invita la popolazione a restare nei rifugi antiaerei. Intanto sul fronte le forze ucraine proseguono la propria avanzata nella regione russa di Kursk, mentre le truppe di Mosca fanno sapere di aver testato un nuovo sistema per proteggere i soldati dai droni nemici. L'agenzia di stampa Reuters ricorda il membro del suo team rimasto ucciso dopo il bombardamento di un hotel nella città di Kramatorsk, nell'Ucraina orientale. Si chiamava Ryan Evans, aveva 38 anni, lavorava come consulente per la sicurezza dell'agenzia. Nell'attacco sarebbero rimasti feriti anche 4 cronisti. Dopo giorni di scontri verbali con gli alleati di governo, Forza Italia non sembra intenzionata a portare in Parlamento la sua proposta di riforma della legge sulla cittadinanza. I distinguo si spostano sul fronte dell'autonomia differenziata, dove però la maggioranza non può spaccarsi. Alla fine di questa settimana ci sarà l'incontro atteso al rientro dalla pausa estiva tra Giorgia Meloni, Salvini e Tajani. Sul tavolo ci sono i primi confronti sulla manovra economica, le nuove nomine Rai, l'indicazione del ministro Fitto come commissario europeo, ma dalla discussione dovrebbe appunto restare fuori il tema che ha più diviso la maggioranza nelle ultime settimane, ossia quello dello Ius Scholae. La Geo Barents ha attraccato al porto di Salerno, la nave di Medici Senza Frontiere, a bordo 191 migranti recuperati in 5 operazioni di salvataggio effettuate nel Mediterraneo. Di questi 23 sono i minori non accompagnati, 3 le donne segnalate. In Francia oggi il presidente Macron riprenderà i colloqui per la formazione del nuovo governo, atteso da più di un mese e mezzo. Macron incontrerà i leader del Rassemblement National, Le Pen e Bardella, 3 giorni dopo aver parlato con i dirigenti degli altri partiti. Nel fine settimana Jean-Luc Mélenchon della France Insoumise ha aperto alla possibilità di non avere ministri della sinistra radicale purché venga nominata alla guida dell'esecutivo la loro candidata, da vedere se questo passo contribuirà in qualche modo a sbloccare lo stallo. In Portogallo intorno alle 6 di questa mattina, ora italiana, c'è stata una scossa di terremoto con epicentro in mare a circa 80 km da Lisbona. Il sisma è stato avvertito anche in Spagna, soprattutto nella zona meridionale. Al momento non sono segnalati danni a persone o cose. Le 8:36 minuti, per il momento è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 9:30. Buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Vediamo la situazione del traffico e della mobilità in Toscana in questo lunedì 26 agosto. Per l'autostrada segnaliamo controllo della velocità in corso tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti verso Livorno, mentre la viabilità scorre al momento regolare. In Fipiri rallentamenti verso il capoluogo tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per il traffico ferroviario ricordiamo che sono in corso lavori per il raddoppio sulla Firenze-Empoli-Siena con sospensione della circolazione tra Empoli e Granaiolo fino al 31 agosto. È attivo un servizio di bus sostitutivi. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra lavori al via in settimana segnaliamo quelli in via dei Cioli, via Retina, via Selli, via di Scandicci e via Giacomini. Sono previsti provvedimenti di mobilità. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Balagan Café, 12ª edizione, dove comincia la pace. 10 giovedì di musica e parole. 10 serate per incontrarsi e dialogare tra note, profumi, stelle e sapori sotto il cupolone verde. Ingresso libero dalle 19 da via Farini 6. Info balagancafè.it. Giovedì 29 agosto, conversazione con lo psicologo David Magnaggi e a seguire il concerto della Tingo Band. Calenzano Estate, musica, concerti, spettacoli, conversazioni con gli attori e improvvisazioni teatrali. Da giugno a settembre oltre 40 eventi gratuiti al Giardino del Castello, Biblioteca Civica, Museo del Figurino Storico, Piazza Vittorio Veneto e ai circoli ricreativi del territorio. Programma completo su comune.calenzano.fi.it e sulle pagine social Calenzano Eventi.
Rock Contest 2024 torna il concorso nazionale per musicisti emergenti. Fai conoscere la tua musica e con più di 15.000 euro di premi in palio potrai realizzare il tuo progetto artistico e iniziare una carriera.
Premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi e Ricchez, Ernesto De Pascale e novità di quest'anno il premio Mita Academy. Scopri di più su rockcontest.it e iscriviti entro il 23 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Publiacqua SIAE, il patrocinio del Comune di Firenze, sponsor BEC Speakers e Mita Academy.
Contro Radio.
So
Dal vessante cittadino alle 8.41, la seconda parte della newsline di quest'oggi, lunedì 26 agosto 2024. Ci spostiamo da una parte, diciamo, ad aree rurali, ma non solo, perché la questione anche delle zone di sovrapposizione tra zone di campagna, diciamo così, o di collina, di montagna, di mezza montagna, e zone cittadine. La questione del lupo, allevatori preoccupati per quello che riguarda la presenza di quasi un migliaio di lupi in Toscana, questione annosa su cui torniamo senza sempre aver trovato una soluzione alla questione, che poi è un andamento ciclico rispetto poi al rapporto tra i lupi e gli ungulati, su cui c'è un'altra polemica, un altro dibattito in corso. Noi di solito sentiamo un grande esperto della materia, che è Duccio Bersi, che saluto e ringrazio. Buongiorno Duccio.
Ciao, grazie Raffaele e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Cosa c'è di diverso in questi mesi per cui torniamo a parlarne, secondo te?
Beh, diciamo niente, nel senso è una dinamica che stiamo osservando da diversi anni. E chiaramente nei mesi estivi succede qualcosa un po' di particolare, semplicemente perché nascono i cuccioli, per cui diciamo in questo momento dell'anno, diciamo, i lupi sono tanti, i cuccioli spesso in difficoltà si avvicinano alle abitazioni, cassonetti dell'immondizia, e quindi diciamo anche a noi in regione arriva tante segnalazioni per questi motivi. E comunque è un fenomeno, diciamo, che conosciamo e seguiamo ormai da tanti anni.
È un fenomeno che ha a che fare, prima dicevo, zone di sovrapposizione, come appunto accennavi, anche con la presenza del lupo in aree più o meno antropizzate.
Beh sì, diciamo ormai tutte le città toscane sono interessate dalla presenza dei lupi, in particolare ad esempio Siena. A Siena i lupi sono ormai arrivati all'ospedale delle Scotte, cioè quindi veramente dentro la città. Ma questo succede a Firenze, i lupi sono presenti a Scandicce, a Sesto, a Fiesole, anche nelle zone inimmaginabili. Per esempio abbiamo segnalazioni dei lupi tra i capannoni a Campi Bisenzio, piuttosto a Signa, alla Strassigna. Quindi diciamo sono presenze diffuse che creano una serie di conflitti, sia perché comunque il lupo è una specie che ci può mettere in difficoltà, sia per motivi di carattere più così di reazione psicologica alla presenza di un predatore in un contesto in cui non ce lo immaginiamo. Fino a un po' di, diciamo, decenni fa, diciamo, c'era un po' la campagna che faceva un po' da filtro tra quello che era l'ambiente selvatico e l'ambiente urbano. La campagna in tanti contesti si sta restringendo, perché comunque il fenomeno dell'abbandono, insomma, è diffuso anche in Toscana, e quindi ci troviamo gli ungulati selvatici e il lupo di conseguenza dentro le città. Quindi non è soltanto il lupo, è proprio un discorso di fauna selvatica che si sta in urbano, cioè quindi sta arrivando dentro le grandi città.
Ma i lupi non hanno paura, scusami la curiosità, Duccio. Nel senso, il lupo è un animale particolare,
sì,
diciamo.
Allora, il lupo è un animale particolarmente intelligente. Se noi consideriamo il fatto che noi abbiamo scelto come genere umano il cane come nostro migliore amico, non abbiamo scelto un primate antropomorfo, no? Quindi vuol dire che c'è una grossa similitudine. E fa esattamente come noi, vive come noi, vive in famiglie in cui la coppia si riproduce, i figli quando diventano grandi vanno via di casa, cioè quindi dinamiche incredibilmente simili alle nostre. Ha paura nel momento in cui c'è un'associazione negativa con noi, nel senso, se come succedeva un tempo il lupo si avvicinava a una casa in montagna e qualcuno gli sparava, acquisiva paura. Nel momento in cui noi abbiamo un atteggiamento più, diciamo, benevolo e comunque vicino all'uomo trova qualcosa di positivo, chiaramente la cosa si ribalta, nel senso è attratto dalla nostra presenza, cosa che succede abbastanza ormai in maniera abbastanza diffusa. Su questo ci stiamo lavorando, peraltro abbiamo in corso uno studio con l'Università di Vienna che va proprio a misurare, cioè quindi avere dei dati oggettivi, scientifici, per capire se questo fenomeno è effettivamente nato. Però diciamo quello che osserviamo va un po' in questa direzione: i lupi hanno sempre meno paura delle persone e quindi si avvicinano a noi con tutte le risorse in qualche modo gli offriamo. Non ci dimentichiamo, il lupo è una risorsa, anche nel senso di questo non se ne parla a sufficienza.
Ecco, dici di questo.
Chiaramente per la zootecnia è un bel problema, perché chi vive allevamento ora veramente per una serie di motivi, compreso il lupo, è in forte difficoltà. Però è anche vero che comunque il lupo è un cacciatore naturale di ungulati selvatici. In regione Toscana sappiamo da anni, abbiamo addirittura una legge speciale che permette di intervenire in maniera molto drastica sugli ungulati. Quindi il lupo, che comunque è un predatore naturale, quindi fa una selezione sicuramente migliore rispetto a quella che può fare l'uomo, quindi interviene su animali che hanno delle condizioni di salute non ottimali. Questo ci fa un grosso favore, per esempio sono nelle zone delle colture di precia, ad esempio il Chianti, piuttosto che tutte le zone comunque dove c'è coltivazione di vino, il lupo che mangia caprioli, cinghiali, cervi, abbiamo fatto una stima così, diciamo, un po' approssimativa, ma insomma intorno ai 30-40 mila ungulati l'anno vengano consumati dal lupo, quindi fa un ruolo importante diciamo da un punto di vista proprio ecosistemico. Ecco, quindi da una parte c'è questo che è scarsamente considerato, dall'altro ci sono tutte le nuove problematiche, non sono soltanto quelle della conflittualità col mondo zootecnico, quindi con i pastori, ma anche con le persone normali. Perché, questo è bene dirlo, per essere chiari, cioè il lupo arriva in città, crea dei problemi, nel senso il gatto scompare, il cane che sta fuori libero intorno all'abitazione può scomparire perché il lupo lo preda, e c'è anche l'aspetto più psicologico delle persone, magari la mattina va a fare una passeggiata e si trova un branco di lupi e gli passa intorno a casa a Bagnarripoli o appunto a Menzo, ecco, insomma in contesti in cui non ci si aspetta di trovarsi un vero predatore. Ecco.
Perché, come dire, il lupo normalmente se fiuta la mia presenza in un sentiero, colline di scandicci, sì, cambia strada, diciamo così.
Posto a caso.
No?
Sì, cambia strada. Nella stragrande maggioranza dei casi è così, nel senso il lupo teme noi perché è proprio una paura di carattere genetico, nel senso loro l'hanno sedimentata geneticamente nel corso del migliaia di anni. Cioè il lupo è sempre stato il nostro nemico da sempre, insomma, per ovvi motivi, insomma. E chiaramente un po' alla volta questa paura si perde, ci sono peraltro, cioè tutti i lupi sono diversi, quelli sono, cioè, quelli più timidi, quelli più coraggiosi, quelli più...
Sono più audaci,
quindi più audaci, esatto, ognuno esattamente come noi, ognuno ha un carattere diverso dall'altro, quindi alcuni animali particolarmente, diciamo, un po' temerari, meno paurosi, che hanno avuto delle esperienze di vita diverse, perché non hanno avuto la fucilata, non hanno avuto qualcuno che gli ha urlato contro, un po' alla volta si abituano. Ma per dirtene una curiosa, noi stiamo lavorando anche in altri contesti, per esempio in Veneto c'è un lupo lungo il Piave che si fa vedere ormai frequentemente nella zona di Treviso. E questo lupo è attratto perché lì vengono, lungo il Piave vengono fatte in continuazione sagre in cui si fa la carne su sì, barbecue, eccetera. Lui ha capito che quando c'è musica e c'è parlato, c'è persone che parlano tra di loro, vuol dire c'è da mangiare. Quindi ha fatto l'associazione inversa, cioè non musica e parole, quindi scappo perché c'è l'uomo e mi vuole sparare. No. Musa e parole si mangia la rusticiana, ecco, insomma, cioè, è un fenomeno naturalissimo.
Molto interessante, però, molto interessante.
È tutto nuovo anche per noi, nel senso, io mi sono andato a rivedere proprio pochi giorni fa dei documenti del 94 in cui venne assegnato uno studio all'Università di Roma per capire quale poteva essere l'espansione del lupo mentale in Toscana, e lì si diceva che forse in caso straordinario il lupo sarebbe arrivato, che so, sul crinale del Chianti piuttosto in alcune zone della Maremma, invece ce lo troviamo a Campi Pisani. Senso, cioè, quindi chi ha fatto questi lavori ha sbagliato, ma di brutto, ma nel senso, cioè, questo animale è estremamente adattabile e può vivere tranquillamente alle porte di scandicci o in questi posti qui. Ecco, cioè,
Duccio, veramente in pochi secondi, perché siamo in chiusura, agli allevatori che gli diciamo?
Agli allevatori gli diciamo che la Regione Toscana intanto ha cambiato la normativa per cui gli indennizzi sono a sportello, non più a bando, quindi i tempi sono molto più rapidi. È molto importante fare le denunce, peraltro c'è un sistema di raccolta delle carcasse che non costa, mentre prima costava, quindi è bene fare le denunce per sensibilizzare la politica, perché chiaramente dati poi vengono trasmessi anche al Ministero, è giusto che ci sia una percezione corretta di quella della conflittualità. Poi la Regione Toscana, attraverso un numero verde che è anche un WhatsApp, raccoglie tutte le segnalazioni, quindi chi ha problemi di questo tipo, ma anche il semplice cittadino, può telefonare al numero verde e c'è un'assistenza, una persona che viene a casa a vedere qual è la situazione e trovare delle soluzioni. Questo è quello che poteva mettere in azione, in campo la Regione Toscana. Chiaramente le altre decisioni derivano da politiche più alte, a partire da quelle europee e poi nazionali, diciamo, dello Stato.
Questo rumore di ghiaia ci fa capire che Duccio Berti, il referente della task force istituita per dare consigli sulla questione, non sta in un ufficio ad aria condizionata e luci al neon.
Sono fuori nel bosco.
Duccio, grazie davvero, è sempre interessante ascoltarti.
Grazie a te, Raffaele, grazie a tutti.
Grazie a Duccio Berti.
A disposizione. Ciao, buonasera.
Le 8.54, gli ultimi sei minuti li dedichiamo ad un'altra persona che non è in un ufficio con l'aria condizionata e la luce al neon, per intenderci, come l'ospite precedente si occupava di lupi, così il nostro enologo Giampaolo Chiettini secondo me non è in ufficio a quest'ora. Buongiorno Giampaolo, ben trovato.
Sì, ciao Raffaele, buongiorno, buongiorno a tutti.
Tu sei in vigna?
Sì, sono in un vigneto, sì, ora mi sono messo all'ombra perché diciamo, non è tardissimo, non è nemmeno presto, però insomma il sole comincia a picchiare, insomma, ecco.
Giampaolo, siamo ad un mese, forse meno, questo ce lo dirai tu, dalla vendemmia per eccellenza in Toscana, che è quella del Sangiovese, stagione difficile, preoccupazione per il clima. Che ragionamenti state facendo queste settimane?
Ma la situazione che abbiamo sott'occhio ora è frutto, insomma, come sempre, di quello che è stato. Ecco, quindi noi siamo partiti a dicembre, caldo, poco piovoso, gennaio molto caldo e poco piovoso, poca neve anche, febbraio anche, poi abbiamo avuto un'inversione verso marzo, e verso marzo comunque è rimasto caldo, e però abbiamo cominciato ad avere un po' d'acqua. E il mese, secondo me, uno dei mesi cruciali per questa annata è stato aprile, perché se vi ricordate, la prima quindicina è stato caldissimo e è stato anche molto, molto piovoso. Poi c'è stato, io mi ricordo che la prima quindicina d'aprile dicevamo quest'anno dove si va, poi quando le piante si risvegliano e cominciano a vegetare o cominciano a smuovere le gemme, c'è sempre il pericolo di una gelata. Il pericolo della gelata c'è sempre, però se la gelata ti prende quando la pianta è ferma è un discorso, se la gelata ti prende quando la pianta ha cominciato a muoversi, è già bella sveglia, è terribile.
È finita.
È successo poi a metà aprile che abbiamo avuto un calo delle temperature forte, verso il 18-24, e ha continuato a piovere. Ecco, per me quel momento lì è stato un buon momento, perché il calo delle temperature c'è stato, non ci sono state per fortuna le gelate, però la pianta ha rallentato, anzi si è anche bloccata, e abbiamo ricominciato a metterci un po' a regime. Ecco, prima si andava veramente a 300 all'ora senza nemmeno guardare, cioè la pianta, cosa che gli diceva la stagione, insomma, ecco. Quindi quella seconda metà d'aprile ha fermato un po' tutto, poi ha continuato a piovere anche a maggio e a giugno. Noi abbiamo avuto precipitazioni superiori alla media. E diversamente dal 2023, però nel 2023 abbiamo avuto anche in quel periodo lì, nello stesso periodo, tanti giorni di pioggia. Quest'anno ce ne sono stati meno, cioè abbiamo avuto la stessa acqua, questo non lo so, forse anche un po' di più, però in meno giorni di pioggia. Questo ci ha permesso anche di gestire meglio la vegetazione, i trattamenti, insomma, ecco, cosa che l'anno scorso era stato più difficile.
Che quindi ci aspetta, Fabio? Andare... Secondo te cosa ci aspetta adesso? Dobbiamo tenere gli occhi puntati verso il cielo.
Ora, scusa, no, è che sono sempre sì. Allora, però ora è caldo, da luglio ha cominciato a fare caldo, e però nel terreno c'è l'acqua. Quindi l'anomalia, cioè la diversità, di quella particolarità di quest'anno, è che abbiamo gli acini anche molto gonfi. Parlo della zona del Chianti, dove si produce il Chianti classico, parlo della Toscana centrale principalmente. E abbiamo questi terreni meravigliosi che trattengono l'acqua. Non sono terreni asfittici, però la trattengono e la ovviamente vanno gestiti, e poi la dosano alle piante via via. Quindi gli acini ad oggi comunque sono turgidi, sono abbastanza grossi, e quindi insomma è un'annata calda, sì, calda fuori ma fresca dentro, ecco, diciamo così, non voglio fare, ecco, diciamo così. Ora se si abbassa la temperatura, se piove ma poco, però è tutto un se, che si starà a vedere, ecco. Però oggi a me non dispiace, e soprattutto poi anche c'è tanta uva.
Ecco, un flash veloce, Giampaolo, se sei d'accordo, un flash veloce prima di salutarci sulla questione della peronospora e su chi, anche chi ha chiesto di sospendere il bio in qualche modo per far fronte a questa situazione non nuova. Che ci dici di questo aspetto?
Allora sì, il discorso è che secondo me ogni situazione è personale, è particolare. Il biologico ti permette di fare il biologico ti permette secondo me di lavorare meglio. Stamattina alle 7 ero in una vigna bio e in una vigna non bio e si sentiva dall'aria la diversità. Poi la non bio era gestita da delle persone che insomma non hanno grande sensibilità, però si sentiva anche solamente respirando che la situazione era diversa.
Beh, chiaro.
È più difficile e gestirla in bio, ma non è solo un discorso di trattamenti. Se tu hai un vigneto in una zona vocata, e diciamo il classico poggio, ok, dove il terreno drena, dove c'è una vigoria ma non eccessiva, e lì puoi fare il bio tranquillamente. Se tu hai piantato in un fondovalle, o ci sono vigneti in fondovalle che di grande qualità, se hai piantato in una zona umida e dove c'è tanta vigoria e tutto, è più difficile lì fare il bio, capito? Ecco, quindi bisognerebbe un pochino ragionare su questo prima ancora di dire si può fare o non si può fare. L'anno scorso molti del bio hanno avuto un po' dei ripensamenti. Il bio costa di più, il bio fa produrre meno, il bio bisognerebbe che fosse riconosciuto di più. Ad oggi anche il vino sfuso non viene pagato tanto di più rispetto al convenzionale, quindi allora è inutile che uno si smazzi a fare il bio per produrre meno, per avere costi maggiori, e poi il mercato stesso non gli riconosce la cosa, insomma. Ecco, detto questo, ci sono persone che lavorano in convenzionale e lavorano molto molto bene, ecco, non eccedono nei trattamenti assolutamente, però tutto dipende da quanto un terreno è vocato per farci un vigneto, ecco, e da quanto noi pensiamo di essere onnipotenti, di poter piantare tutto dappertutto e produrre e far tornare i conti anche, insomma, ecco. E quindi questa è un po' la mia idea, ecco.
Giampaolo Ghettini, buon lavoro.
Vai.
In the spare room for a minute. He needed space and he paid, never relates to our letting agent that we did it. That's illegal. Hassle's let, yeah, I admit it. Document on tape the greatest crime this nation's saving grace devised and then committed. I just wanna make a point that the culture would have died, and post-punk's latest poster boys wouldn't have got to ride on the coattails of the dead, and claim that their derision is a vehicle for their vision. I've subverted it instead. Now subliminal exposure is exploding in your head, cause you know that we were golden, yeah. One night up in the attic, listening to Grammatics, drinking cans and shooting the shit. We reeled off all of our hopes and dreams and made a.
Finisce alle 9 la newsline estiva, in realtà sono le 9:03, sono un po' in ritardo, sta arrivando Alias DJ, per cui spostare la manopola dai 93.6, 98.9 è praticamente impossibile, come già avete avuto modo di sentire. La newsline torna questa sera e poi di nuovo domattina alle 8. Buon ascolto e state con noi.